Mario Fortunato, consigliere nazionale del Lucid. Questa congettura dell'economia vede la tenaglia dell'inflazione e del caro energia. Ecco, come sta pesando sul mercato italiano e in generale sull'economia? Ecco, quali sono le ripercussioni nel mondo del lavoro?
Pesa molto perché l'industria italiana, che è ancora fortemente improntata sulla manifattura, fa del tema energia un tema fondante della sua produttività. Chiaro che a questo punto avere un prezzo dell'energia che di fatto in 2 anni è triplicato sta rendendo la vita impossibile a gran parte degli imprenditori. Consideriamo, ricordiamo che poi lo strato imprenditoriale della nostra nazione è ancora formato da piccole e medie imprese, che sono quelle che poi stanno scontando maggiormente questo problema.
C'è una parola abusata, resilienza. L'industria e l'economia italiana si è sempre adattata al mercato anche con grandi sacrifici. Come state rispondendo?
Ma allora la prima risposta è diciamo di carattere tecnico. Molte aziende si sono dotate in questi mesi di strutture energetiche che le possono rendere parzialmente più autonome. L'installazione di impianti solari o geotermici in questi mesi la stanno un po' facendo da padrone. Chiaro che da una parte, se possiamo vedere con alcune eccezioni negative il fatto che le nostre imprese siano medio-piccole, dall'altra invece il fatto di avere ancora le aziende in mano a persone fisiche, famiglie che lavorano tutti i giorni nell'azienda, fa sì che poi la parola resilienza assuma il carattere, il suo valore più pieno, il suo valore più a 360 gradi, quindi l'imprenditore che lì in azienda poi fa di tutto per cercare di portare a termine la sua missione, perché poi alla fine di questo si tratta, se consideriamo che stiamo parlando anche di imprese che sono associate a Lucid.
Ecco, quindi la transizione energetica, il rispetto proprio del creato, anche in chiave Laudato Si, può essere una via per rispondere al caro energia.
Assolutamente sì, ed è quello che effettivamente stanno facendo molte imprese italiane. Chiaro che non è la soluzione definitiva. Ci devono essere assolutamente degli interventi perché, nonostante in questo mese e mezzo lo storno dei prezzi stia facendo un po' tirare il fiato alle nostre imprese, dall'altra, comunque, ricordo che rispetto ai valori del 2020 siamo ancora al 120% in più.
La realtà dell'impresa familiare è molto diffusa in Italia, è un altro elemento di forza, avere la possibilità di condividere con i familiari una responsabilità così importante.
Assolutamente sì, ed è anche il fattore positivo di avere non solo i familiari in senso stretto, quindi nel legame di sangue, ma ad avere, costruire quella che è una comunità anche con i propri dipendenti. Molte aziende, anche quelle un po' più strutturate, continuamente fanno incontri con i propri manager, con i propri dipendenti, che di fatto non sono della famiglia nel senso stretto del sangue, ma appunto per condividere tutta una serie di idee, di valori che poi rispondono in conclusione a quella che noi come UCID stiamo portando avanti dalla fondazione di questa associazione, che è l'applicazione della dottrina sociale della Chiesa in ambito economico.
Ecco, il caro energia si riflette anche sull'inflazione che poi pesa sulle famiglie. Da parte del produttore, dell'industriale, c'è anche una responsabilità, ecco, nel non gravare sui propri clienti. Ecco, qual è la situazione? Purtroppo i più poveri, come al solito, sono i più colpiti da questo caro energia e dall'inflazione.
Faccia conto che è un vero e proprio gioco di equilibrismo. Il fatto che le nostre aziende italiane, per tutta una serie di motivi cronici, il cuneo fiscale, la tassazione, eccetera, siano già un po' zavorrate dal punto di vista di competitività internazionale rispetto ai competitor di altre nazioni, non fa altro che peggiorare questa situazione, in quanto da una parte ovviamente non si può calare al 100% quello che è l'aumento del costo energetico sul prezzo del prodotto finito, quindi su tutti quelli che sono i costi industriali. Dall'altro però abbiamo evidenza, la mia stessa azienda ha elargito nel mese di novembre un premio extra a tutti i dipendenti, che per tutto il mio gruppo vale 1,5 milioni di euro, come ristoro, come aiuto al caro energia dei dipendenti. Chiaro che ovviamente sono progetti assolutamente di valore, che però non possono essere lasciati a loro stessi, cioè i nostri imprenditori non possono essere abbandonati in questo momento. Il governo, sia il precedente che quello, il governo Meloni, sta continuando comunque a mettere sul piano, sul tavolo, tutta una serie di aiuti concreti che però devono essere rafforzati, devono essere più strutturali.
Certamente, ecco, cosa chiedete al governo per affrontare questa crisi e per salvare l'industria italiana?
Tecnicamente torniamo anche qui a un discorso che ormai è mesi che si sta facendo sullo scorporo di quello che è il prezzo del gas e dell'energia elettrica, e volendo anche lo scorporo di quelle che sono le energie green, perché ovviamente sappiamo bene che il prezzo dell'energia è determinato da un prezzo unico nazionale che fa un purpurri di carbone, da fonti fossili, fonti rinnovabili e gas metano. Quindi sicuramente a livello tecnico una migliore predisposizione, una migliore strutturazione di quello che è la determinazione di un prezzo nazionale aiuterà sicuramente. Dall'altro, continuare con una detassazione e con un miglioramento delle condizioni salariali, soprattutto quando, come nel caso che le ho citato, perché non è solo la mia azienda, nel territorio italiano sono ormai decine le società che hanno elargito veramente un sacco di soldi ai propri dipendenti per gli aiuti energetici. Quindi concentrarsi, soprattutto in questo momento specifico, su una detassazione mirata verso questi premi, verso questi aiuti.
Quali sono i fattori che pesano sull'inflazione? Quindi è la guerra, l'energia, ecco, l'instabilità, insomma, mondiale, la speculazione. Che cosa sta pesando veramente sul caro bollette?
Guardi, come ho avuto modo di dire anche in precedenti interventi, è veramente un insieme di cause. Ricordo e lo sottolineo che l'aumento dei costi energetici è iniziato ben prima dello scoppio della guerra in Ucraina. Quindi diciamo che assolutamente la guerra ha peggiorato le cose, ma in un livello pratico i prezzi dell'energia erano già quasi duplicati a dicembre dell'anno prima dello scoppio della guerra. Quindi veramente quello è la tipica situazione di tempesta perfetta. Quindi la speculazione, che è assolutamente decisiva in questo caso, la guerra che ha pesato moltissimo, ma anche quello che le dicevo prima, la mancata strutturazione e determinazione di un prezzo diverso a seconda della tipologia di fonti che si utilizzano. L'insieme di queste cose ha determinato e sta determinando questo fortissimo aumento dei prezzi, che poi è la causa principale dell'aumento fortissimo dell'inflazione che stiamo avendo,
Certo.
perché l'inflazione non è diciamo assolutamente negativa nel suo complesso, ma è particolarmente negativa in questo caso perché è un'inflazione determinata esclusivamente dal rincaro di una componente, che è la componente energia.
Certamente. Ecco, nonostante tutto, in Italia, si può fare ancora impresa. E si può guardare al lavoro come un luogo dove sviluppare le proprie capacità umane. Ecco, ci sono esempi virtuosi di chi comunque cura lo sviluppo dei propri dipendenti e di chi crea un ambiente di lavoro, prospero e sano.
Noi come UCIDE ne siamo assolutamente convinti. lo stiamo dicendo ormai da tempo, che partendo da una vera applicazione di una dottrina sociale della Chiesa nella sua interezza, nella sua più profonda accezione, fa sì che poi si riesca ancora a fare impresa. Chiaro che se applichiamo un sistema economico, un sistema imprenditoriale, fortemente spostato sull'accumulo di una ricchezza fine a se stessa, è chiaro che manda in cortocircuito tutto il sistema. Noi siamo convinti che rimettendo al centro la persona, la famiglia all'interno di questo progetto, e ne abbiamo casi che dimostrano quello che sto dicendo, fa sì che le imprese crescano di più, crescano meglio e crescano più in armonia.
Assolutamente. Ecco, a tal proposito, l'ingresso delle donne nel mondo del lavoro è un'altra questione annosa. Favorire la maternità, aiutare le donne anche a conciliare lavoro e famiglia, aiutare in generale i lavoratori a conciliare lavoro e famiglia, può essere una chiave di sviluppo? E se sì, quali sono gli esempi positivi? C'è asili aziendali, bonus famiglia. Ecco, una donna che rimane incinta non deve avere paura di perdere il lavoro.
Anche qui un tema che ormai è entrato di prepotenza sulla scena mediatica, perché nonostante l'allarme fosse lanciato da anni, la denatalità nel nostro paese adesso sta presentando il suo conto ed è un conto che è completamente sbilanciato dal punto di vista previdenziale, nel senso che non ci sono più persone che riescono, non ci sono più ragazzi che riescono a portare avanti la sostenibilità del piano previdenziale nazionale. Questo cosa comporta? Comporta assolutamente l'attivazione di un processo di facilitazione del ruolo della donna all'interno delle imprese. Anche qui ci sono veramente un sacco di esempi che possiamo fare. Io lo riassumo dicendo che puntando su un welfare aziendale veramente in ottica pro famiglia, possa assolutamente aiutare e fare da nella ripresa della natalità nella nostra nazione.
Certamente.
Lei ha citato asili, ma non sono solo aspetti, diciamo, pratici. Ci sono interventi anche magari di minore impatto economico, di minore impatto strutturale all'interno delle aziende che possono aiutare, orari più flessibili, abbiamo visto durante la pandemia con il discorso dello smart working, orari flessibili che hanno facilitato moltissimo la vita dei genitori all'interno delle imprese della nostra nazione.
Si può creare quell'ambiente di armonia nel mondo del lavoro, che è diciamo, una ricchezza per tutta la nazione e per tutta la società. Lucid, cosa promuove i suoi associati?
Lucid promuove, come dicevo prima, l'applicazione alla sua interezza di una dottrina sociale della Chiesa volta veramente in un'ottica di economia sostenibile. No, ma no, ricordiamoci che adesso magari siamo un po' miopi nell'applicare la parola sostenibilità solo da un punto di vista ambientale, ma la sostenibilità deve essere a 360 gradi, deve assolutamente essere ambientale perché abbiamo visto i danni anche alla salute che porta un'errata gestione dell'ambiente, però deve essere anche economica, psicologica, cioè deve essere una sostenibilità veramente piena.
Quindi familiare, anche una sostenibilità, diciamo, sociale del tempo, di
Sì,
tutto.
assolutamente. Noi siamo assolutamente convinti che la famiglia, anche dal punto di vista imprenditoriale, e l'ho detto prima con l'esempio delle piccole e medie imprese, sia assolutamente un nucleo anche a livello economico che deve ritornare ad avere il suo peso, la sua importanza. Noi lo stiamo facendo e siamo convinti di proseguire su questa strada. I risultati ci sono, bisogna solo riuscire a rimettere un po' più a fuoco quello che è il vero senso di essere imprenditore, quindi non solo, come dicevo, accumulare una ricchezza spropositata che poi genera anche lotte sociali molto importanti, l'abbiamo visto nei decenni scorsi, quindi tornando ad avere un'ottica più, appunto, tornando al discorso sostenibilità, sostenibile, fa sì che si riesca anche ad uscire da questa dualità dipendente imprenditore, dipendente manager, perché di fatto, riassumo sempre con la parola famiglia, se davvero si riesce a costruire un ambiente nel quale tutti remano nella stessa direzione, in armonia, genera veramente beneficio.
Ecco, ma quali sono i settori più colpiti da questo caro energia?
Innanzitutto sono quei settori che fanno del tema energia la loro principale voce di costo aziendale. Ricordiamo appunto che le nostre aziende sono fortemente manifatturiere. Il primo settore che più sta risentendo questi rincari è tutto il mondo del metal, quindi acciaierie, ma non solo le acciaierie, anche tutte quelle che sono le officine meccaniche che trasformano i prodotti legati all'acciaio, ma anche i trattamenti termici. I trattamenti termici sono tutte quelle aziende che partendo da un grezzo, lavorano l'acciaio usando quasi esclusivamente energia. Quindi capite che triplicando il costo dell'energia le aziende non possono triplicare o quadruplicare il costo del prodotto. Non l'hanno fatto fino adesso, ma è un problema veramente emergenziale.
Ecco, quindi a livello nazionale, proprio come decisioni strategiche, cosa si può fare?
Allora, sono tanti i temi adesso sul tavolo. Innanzitutto tornare ad aprire una discussione seria e costruttiva su quello che è anche il nucleare. Ormai da anni la nostra nazione con le sue aziende, i suoi centri di ricerca sta collaborando al progetto ITER, che è il nucleare di quinta generazione, all'interno del quale del progetto si sta costruendo una centrale vicino a Nizza, in Francia, dove metà della costruzione è appaltata da aziende italiane. Quindi davvero ritornare anche in questo caso a sederci tutti a un tavolo e serenamente riaprire il dibattito anche su questo tema. Sicuramente poi continuare dal punto di vista delle agevolazioni sull'apertura e sulla costruzione di impianti di energie rinnovabili, che però non possono essere l'unica soluzione, perché di fatto tecnicamente non sono idonei a sostituire al 100% quello che è l'energia fossile. Se poi colleghiamo questo discorso a tutto il mondo automotive, ricordiamo entro il 2036 in Europa i motori endotermici saranno vietati, quindi bisognerà o andare tutti in elettrico o in un sistema ibrido che verrà adesso maggiormente sviluppato, porta la conseguenza che noi a livello nazionale, solo italiano, dobbiamo switchare in pochissimi anni 8 milioni di litri di carburante solo per il trasporto.
Certo.
Capisce che in una situazione già di criticità a livello di produzione di megawatt, a livello odierno, switchare questi 8 milioni di litri di carburante in elettrico potrebbe portare al collasso il sistema.